ci sono 10 settori nei quali il governo cinese ha, che il governo cinese ha, come dire, identificato, che vanno dall'automotive alla medicina, alle telecomunicazioni, ad esempio pensiamo al 5G, che è una parentesi che magari poi andiamo a capire un po' meglio. E naturalmente la base di tutto questo però è l'intelligenza artificiale e quindi sostanzialmente i dati. Essendo un socialismo di mercato, naturalmente i dati a un certo punto hanno cominciato a fare gola sia alle aziende sia al governo cinese, perché nel momento in cui tu capisci che hai tanti dati e che sono pure buoni, la voglia di utilizzarli per i tuoi scopi naturalmente sono molto forti. Prima di arrivare a questo punto bisogna però precisare che il piano Made in China 2025 non è solo concepito con uno sviluppo praticamente di start-up, di intelligenza artificiale, ma è più complesso. Ad esempio, proseguendo il lavoro che era stato fatto da Hu Jintao, anche questo governo ha spinto molto per la modernizzazione praticamente delle zone interne del paese. Lo ha fatto proprio sfruttando la possibilità di utilizzare proprio forme, la tecnologia e i big data. Pensiamo ad esempio al Guizhou, che è la regione più povera praticamente della Cina, che però attraverso finanziamenti dello Stato oggi è considerata la capitale mondiale dei big data, tanto che è lì che si organizzano le convention, i forum più importanti al mondo per quanto riguarda i big data. E qui c'è anche un po' di abilità sicuramente politica da parte dei dirigenti cinesi, perché queste zone molto povere però consentono di tenere i server con i dati, perché poi i dati da qualche parte devono stare, non è che sono solo, diciamo, sul cloud, così. E lì ci sono i dati non solo delle aziende cinesi, ci sono anche i dati delle aziende straniere. Perché? Perché grazie alle condizioni climatiche praticamente si risparmia un botto di soldi sull'energia, eccetera, tanto che c'è quello che viene chiamato il Green Data Valley, dove quindi ci sono queste immense costruzioni che stanno al vento e alle temperature giuste per conservare dei dati. Il problema per le aziende straniere, che in realtà avevano risolto un sacco di problemi, soprattutto di costi di mantenimento, per questo è che una nuova legge, e qui torniamo alla questione dei dati, una nuova legge cinese obbliga praticamente le società straniere che operano in Cina a tenere i dati in Cina, quindi non te li puoi portare via, devono essere sempre a disposizione del governo cinese di fatto, perché come dicevo prima WeChat, che è della Tencent, quindi un'azienda privata, nel momento in cui però il governo cinese dovesse dire dammi quei dati, la Tencent gli dà i dati, non è che si fanno dei problemi, anche perché non possono molto semplicemente non darglieli se vogliono continuare ad operare, tanto che di recente è scoppiato un piccolissimo scandalo, nel senso che poi scandalo non è, però il Partito Comunista ad esempio ha ammesso di richiedere a WeChat anche i messaggi cancellati, e questo naturalmente ha provocato tutta una serie di questioni da parte soprattutto di un mondo cinese che è minoritario ma che è un po' più attento a tutta una serie di questioni, come ad esempio quello della privacy. Di fatto in Cina non esiste una legislazione sulla privacy che sia minimamente vicina alla la meno, come dire, forte legge sulla privacy occidentale, ma naturalmente comincia a esserci il problema a causa appunto anche poi dell'utilizzo che viene fatto di questi dati. Sulla base di questi dati la Cina ha deciso quindi di intraprendere lo sviluppo, di finanziare lo sviluppo di startup sull'intelligenza artificiale, soprattutto rispetto ad alcuni temi. Il primo è quello del riconoscimento facciale. SenseTime, che è la principale azienda cinese su questo, è già quotata, ha una marea di soldi. In Cina si paga già in moltissimi ristoranti attraverso il riconoscimento facciale, esistono delle banche dove non ci sono più persone perché si fa tutto attraverso il riconoscimento facciale, e ovviamente, naturalmente, appunto, quando vi parlavo di contesto cinese, dobbiamo tenere in presente che in Cina c'è un partito unico, che quindi nel momento in cui una decisione viene presa, il meccanismo verticale funziona benissimo, tanto più con i sistemi di controllo e di rispetto delle decisioni che ha il Partito Comunista. E quindi, per dire, le tecnologie di riconoscimento facciale, la Cina le testa in Cina, ma le testa anche in Africa. Soprattutto in alcuni paesi la Cina ha effettuato degli accordi con alcuni paesi africani perché possano utilizzare, a cui ha venduto praticamente le telecamere che utilizzano l'algoritmo di riconoscimento facciale di incrocio praticamente dei dati, perché naturalmente in Africa con le popolazioni nere migliorano, è più difficile, sono più difficili tutta una serie di mappature praticamente facciali, e quindi la Cina può migliorare la propria tecnologia anche utilizzando i rapporti che ha con l'Africa, che come sapete sono importanti. Di fatto la Cina è uno dei paesi che investe di più in Africa, alcuni paesi sono completamente in mano praticamente ai cinesi, tanto che adesso cominciano a preoccuparsi per la cosiddetta, per il cosiddetto problema del debito, perché sicuramente la Cina agisce su un continente, quello africano, su cui l'Occidente ne ha combinato di ogni, però di fatto agisce come una sorta di fondo monetario internazionale che in questo momento sembra leggermente meno come dire, predatorio, però di fatto crea una situazione di debito con i paesi che finanzia attraverso infrastrutture, ospedali, scuole, strade, in cambio di risorse, però poi sono prestiti che devono essere restituiti. Un altro ambito nel quale la Cina sta investendo tantissimo è quello delle auto senza guida. È talmente quotidiana, tra l'altro, questa roba dell'intelligenza artificiale in Cina, che proprio stamattina mentre venivo qua in un gruppo di WeChat proprio un'amica mi ha mandato il video della macchina della macchina senza guida di Baidu, di cui io non sapevo neanche l'esistenza. Baidu è il Google cinese, chiamiamolo così. Ma mentre si sa di tutta una serie di aziende che stanno già sperimentando macchine senza guida e che grazie al 5G, che ha tempi di latenza minore, eccetera, avrà ancora, dicono i cinesi, avrà ancora più possibilità di essere sviluppata, e i cinesi puntano ad arrivare per primi, anche lì bene, si sta sperimentando anche le auto senza guida di Baidu, che appunto, come dire, queste cose che vi sto raccontando sono cose che in Cina di fatto esistono già. La scorsa settimana ho incontrato uno scrittore di fantascienza cinese che si chiama Chen Chufan, che in realtà non scrive di fantascienza, scrive di realismo aumentato, cioè tutto quello che già sta succedendo in Cina, semplicemente portato leggermente più avanti, un po' come potrebbe essere Black Mirror, senza però quella vena, quella nota distopica, diciamo, di Black Mirror, perché in Cina anche la fantascienza è sottoposta ai finanziamenti del Partito Comunista, quindi non è che possono proprio dire che con tutto quello che sta facendo il Partito Comunista diventerà un mondo ancora più orrendo, ma come vediamo ci sono già dei casi pratici anche di questa cosa, e lui mi diceva che in effetti tutto questo è già realtà, no? In Cina. E infatti veniamo agli aspetti più inerenti alle questioni legate al controllo sociale. Tutta questa mole di dati naturalmente fa gola e ha fatto gola da tempo al Partito Comunista cinese, che in realtà già dall'inizio degli anni 2000, perché il primo a parlarne è Jiang Zemin nel 2002, sta progettando un sistema di social credit. Ora, su questa vicenda del sistema dei social credit c'è stata un po' di confusione, nel senso che ovviamente dal nostro punto di vista immaginarsi una società composta da cittadini a cui è attribuito un punteggio e che sulla base del proprio comportamento virtuoso e morale può aumentare o diminuire con tutta una serie di come dire, conseguenze che possono essere dal non poter comprare un biglietto del treno a non poter comprare un biglietto dell'aereo, o addirittura a non poter ad esempio prenotare una visita medica, ci fa sembrare subito dentro al mondo proprio di Black Mirror. C'è una puntata in particolare che mi pare si chiami Nosedive, nella quale appunto, no, le persone si danno un punteggio con lo smartphone, e sulla base del punteggio che una persona ottiene, non siamo ancora a quei livelli lì naturalmente, però come dire, ci sono alcune sperimentazioni che già sono in atto in Cina e che si assomigliano molto. Allora, lo scopo principale della creazione di un sistema di crediti sociali nasce in Cina e dall'ambizione di come dire, essere effettuato e essere, come dire, sviluppato soprattutto per quanto riguarda il mondo aziendale, e non è niente di diverso in questo senso dal sistema FICO che c'è già negli Stati Uniti, che prevede proprio una sorta di punteggio praticamente per le aziende. Lo scopo è quello di rendere l'ambiente economico il più trasparente, il più virtuoso possibile. Se poi questo è quello, diciamo, riservato alle aziende. In realtà poi, appunto, esistono delle sperimentazioni che sono già in atto per quanto riguarda invece il credito sociale personale. Cosa significa? Ad esempio, in alcune città cinesi viene già applicato, io ho un punteggio di 1000 punti che mi viene attribuito dall'amministrazione, e sulla base dei miei comportamenti virtuosi o meno, questo punteggio può diminuire o recuperare. Che ne so, attraverso la strada con il rosso c'è la telecamera che mi riconosce, via 10 punti. Guido in stato di ebbrezza, via 50 punti. Non pago una rata delle tasse o dell'Equitalia, dell'Equicina, via 50 punti. Nel momento in cui è già capitato, io vado a comprare un biglietto per andare, che ne so, in Italia dalla Cina, non me lo fanno comprare perché il mio credito sociale non è affidabile, non sono una persona affidabile, quindi non mi viene consentito, diciamo, di uscire dal paese. Oppure nel momento in cui devo prenotare una visita medica, a seconda del mio punteggio sociale c'è una graduatoria, quindi chi si è comportato meglio ha più facilità di me di arrivare a una visita medica. Ora, naturalmente, voi capite che tutto questo, con un partito che può avere tutti i dati di tutte le persone, può diventare anche qualcosa ancora di più. Naturalmente può diventare un effettivo punteggio sociale nel quale magari non viene solo valutata la mia correttezza, come dire, civile, se io vengo tracciato nel momento in cui faccio degli acquisti online, allora compri dei prodotti cinesi o compri dei prodotti stranieri, quanto sei patriottico. Allora, sulla base del tuo patriottismo, noi possiamo decidere, ad esempio, che non puoi accedere a certi lavori nell'amministrazione pubblica, per fare un esempio. E questo già potrebbe accadere, considerando che alcune sperimentazioni stanno andando un po' più in là nel tempo. Quando nasce tutto questo? Nasce, appunto, proprio non troppi anni fa, e la People's Bank of China, che è la banca centrale cinese, aveva dato il compito di stabilire alcuni sistemi di credito sociale proprio a Jack Ma, ad Alibaba. Perché? Perché, appunto, Alibaba, essendo anche sostanzialmente una banca, fornisce naturalmente dei crediti, e una delle principali utilizzi dei dati che fa Alibaba è capire se io a Ronnie, per dire, Ronnie mi chiede un prestito, io come Alibaba traccio tutto quello che fa per capire se me li può ridare, naturalmente. E questo sistema si chiamava dei Sesame Point, si chiamava, e quindi io sulla base del comportamento, come dire, economico di una persona sono in grado di dire se mi può restituire o meno i soldi, quindi posso tracciare anche un suo credito. Su indicazione della banca cinese sono andati un po' oltre, e sia Alibaba sia altri che hanno sperimentato questo sistema hanno proposto poi al Partito Comunista dei sistemi che addirittura anche il Partito Comunista ha ritenuto un po' eccessivi, e quindi è rimasta per un attimo tutto in stand-by. Ma la scorsa settimana è uscito fuori che il sistema dei crediti sociali dal 2020 mi pare partirà anche a Pechino, e bisognerà capire un po' che cos'è. Ma per dirvi di quanto poi tutto sommato queste cose non siano tanto distanti da noi, a me mi ha creato un po' di agitazione, diciamo, sentire ad esempio il nostro ministro del lavoro parlare di beni, di acquisti morali e di acquisti immorali, perché, voglio dire, almeno in Cina hanno Confucio che giustifica il fatto che ci sia, appunto, no, la necessità di un comportamento virtuoso in armonia con tutto. Da noi mi risulta un po' più strano, però, ecco, se c'è qualcosa, ad esempio, che si può avvicinare forse al sistema dei crediti sociali cinesi, può essere anche che sia la prossima gestione di quello che viene chiamato reddito di cittadinanza, che poi reddito di cittadinanza non è. Comunque, e questo sistema dei crediti sociali naturalmente costituisce uno degli aspetti più importanti in questo momento e di maggior discussione in Cina, naturalmente negli ambiti relativi più al Partito Comunista, al mondo accademico e al mondo soprattutto delle aziende. Come dire, la possibilità poi della Cina di sperimentare tutta una serie di questioni che hanno a che vedere con l'intelligenza artificiale dipende, appunto, anche nello specifico dal contesto. Ad esempio, tutto quello che è videosorveglianza, tutto quello che è modelli predittivi per quanto riguarda la criminalità, che sono già stati utilizzati in Cina, vengono utilizzati ad esempio nella regione nord-occidentale cinese, che è quella dello Xinjiang, che è una regione che fino a un po' di tempo fa era a maggioranza musulmana, perché abitata per lo più da un'etnia che si chiama Uyghur, che è un'etnia turcofona e musulmana. che per problematiche legate a spinte autonomiste e indipendentiste la Cina ha sempre considerato un problema interno molto forte, quindi lo ha sempre militarizzato. Quando nel 2008, poco prima delle Olimpiadi, ci furono degli attentati, mi ricordo che andai proprio a Urumqi, e a parte che non si poteva uscire, non potevo uscire praticamente dall'albergo senza la scorta della polizia, ma era completamente militarizzata. E qualsiasi persona che, con cui sono riuscito a parlare in quei giorni lì, mi raccontava di qualche familiare che aveva avuto qualche problema o incarcerato o picchiato dalla polizia, perché naturalmente quella è una zona fondamentale per la Cina. Lo Xinjiang confina con 8 stati, e soprattutto a vederla oggi, l'importanza di questa regione per la nuova via della seta è fondamentale naturalmente. Quindi Pechino sta praticamente sinizzando quella regione. Prima ha mandato un numero altissimo di Han, che sono quelli che noi comunemente chiamiamo i cinesi. Gli Han sono l'etnia maggioritaria cinese. In Cina ci sono oltre 50 etnie, quindi anche lì, quando noi diciamo i cinesi, non stiamo propriamente dicendo una cosa precisa al 100%. Prima ha mandato, con la campagna Go West, ha mandato centinaia di migliaia di Han praticamente a investire, a creare business in Xinjiang, e questo ha provocato intanto il fatto che una maggioranza, che era quella uigura, adesso oggi è praticamente già una minoranza. Ma non solo, perché sfruttando il fatto che non c'è un numero preciso di quanti xinjianesi uiguri sono diventati nel tempo foreign fighters, con la scusa del terrorismo internazionale, la Cina ha ancora di più aumentato la stretta su questa regione, utilizzando ad esempio anche tutte le nuove tecnologie di cui dispone. Quindi tenete presente che da qui al 2020, poi magari avverrà un po' dopo, in Cina ci sarà una telecamera ogni 3 abitanti. In Cina sono 1 miliardo e 400 milioni di persone. In Xinjiang ce ne sono di più, ci sono stazioni di polizia ovunque, vengono utilizzate le telecamere che vi dicevo con riconoscimento facciale, e vengono utilizzati dalla polizia locale anche dei modelli predittivi. E non solo, perché insieme al fatto che presumibilmente vengono utilizzati dei campi di rieducazione che sono stati di fatto ammessi anche dalla stessa Cina, solo che Pechino dice che sono dei posti bellissimi, dove sono rinchiusi nel tempo oltre 1 milione probabilmente di uiguri. La nuova ondata praticamente di cinesi Han che sono stati mandati lì fa il paio, diciamo, col controllo sociale più tecnologico, perché i cinesi Han che sono mandati nello Xinjiang vengono invitati a stare nelle famiglie delle uiguri e a stare lì con loro e a controllarli fondamentalmente, che non parlino di religione, che non abbiano dei comportamenti appunto estremisti, eccetera, per dire come poi la Cina, quando vuole, utilizza tutte le armi che ha a propria disposizione. Finisco con la questione appunto che è poi il titolo in realtà del nostro incontro, cioè lo scontro USA-Cina. Tutto quello di cui abbiamo parlato lo sanno molto bene gli statunitensi, tant'è che i dazi che sono stati messi dagli Stati Uniti contro la Cina, che adesso dal 1 gennaio, almeno che appunto stasera in Argentina per noi sarà notte, non succeda qualcosa tra Xi Jinping e Trump, dal 1 gennaio dal 10% passeranno al 25% su oltre 200 miliardi di prodotti, e pare che poi verranno addirittura, Trump vorrebbe addirittura aumentarli. Ma dove colpiscono poi alla fine questi dazi? Perché va bene, cioè, c'è uno scontro commerciale che Trump ha anche le sue ragioni, nel senso che la bilancia commerciale tra Cina e Stati Uniti è la più sbilanciata al mondo, nel senso che gli americani comprano molto di più dalla Cina di quanto non vendano alla Cina, stiamo parlando di oltre 300 miliardi di disavanzo. Quindi tutto sommato, voglio dire, non è che Obama non lo sapesse. Obama utilizzava altre strategie che erano quelle del contenimento, quindi cercava di, come dire, togliere fette di mercato, praticamente di indebolire la Cina su altri mercati senza arrivare a uno scontro per quanto riguarda proprio lo scontro diretto Cina-Stati Uniti, tenendo conto il piccolo particolare che la Cina detiene la parecchia parte del debito pubblico americano, è il primo praticamente paese straniero per quanto riguarda quote del debito pubblico americano. Quindi Obama non voleva arrivare a questo scontro, ma soprattutto Obama come dire, ha cercato di gestire in tutti i modi la decadenza, di fatto, la fase di declino dell'imperialismo americano, che in un mondo multilaterale deve utilizzare nuove strategie praticamente per muoversi nel contrasto proprio con la Cina. Quindi dov'è che Obama voleva colpire la Cina? Ad esempio in Asia, che i cinesi considerano il proprio cortile di casa. Obama aveva creato la Trans-Pacific Partnership, il TPP, cioè un accordo di libero scambio che praticamente metteva insieme tutti i paesi asiatici e gli Stati Uniti tranne la Cina. La prima cosa che ha fatto Trump appena arrivato all'amministrazione USA ha affossato il TPP, quindi a Pechino hanno stappato grandi quantità di champagne, se non avesse poi messo naturalmente questi dazi. Dazi che vanno a colpire cosa della Cina? Vanno a colpire proprio Made in China 2025, perché i dazi sono stati messi proprio esattamente sulla principalmente su quella che è la produzione tecnologica cinese, che nel frattempo naturalmente sta cercando di essere sempre più indipendente, ad esempio dall'importazione dagli Stati Uniti soprattutto dei semiconduttori, che naturalmente agevolano poi tutta un'altra serie di produzioni autoctone. E la Cina naturalmente non è che non lo... probabilmente non pensavano a Pechino che Trump agisse così velocemente, però erano preparati, tant'è che lo scontro dei dazi nasconde, come dire, uno scontro in prospettiva molto più ampio, che è proprio quello, come abbiamo detto, di chi arriverà prima al 5G, chi arriverà prima a commercializzare l'auto senza guida, chi arriverà prima a essere leader nell'intelligenza artificiale. E lo scontro commerciale è uno scontro che ha anche delle caratteristiche politiche, perché Trump va a colpire il Made in China e la Cina, poco prima delle elezioni del midterm, che cosa va a colpire? Va a colpire gli agricoltori, i produttori di soia del Midwest, che praticamente è la pancia elettorale di Trump. Vedremo naturalmente se si arriverà a un compromesso o meno, secondo gli economisti che in questi giorni si stanno sbizzarrendo sul caso. Comunque, anche se gli Stati Uniti dovessero aumentare ancora i dazi, non saremmo ancora di fronte allo scenario peggiore, però sicuramente in ballo non c'è semplicemente una bilancia commerciale, ma c'è appunto la possibilità che gli Stati Uniti vengano scalzati praticamente dalla leadership mondiale per quanto riguarda la tecnologia. Il discorso è molto chiaro, cioè si pensa che il primo paese che arriverà a tutta una serie di cose, come ad esempio 5G eccetera, sarà in grado praticamente poi di avere un dominio molto forte a livello economico, perché ad esempio solo il 5G influisce di almeno un punto percentuale, quindi naturalmente parliamo poi di business decisamente ampi. Io direi che con questo ho finito un po' la carrellata, spero di non avervi messo.
Allora, grazie di questa lunga carrellata di informazioni dettagliata. Se ci sono domande, vi invito ad avvicinarvi e a farle.
Ne raccogliamo magari due o tre.
Sì. Volevo sapere se ci potevi spiegare un po' meglio le implicazioni del 5G, specialmente visto che anche in Italia, appunto, ora in questi anni vogliono cominciare a sperimentarlo in 5 città italiane, tra cui anche Milano, appunto, se ci puoi spiegare meglio cos'è e quali conseguenze comporta. Grazie.
Ne raccogliamo magari due o tre, sì, poi. Sì.
Io ho una curiosità, prima citando un membro della dirigenza cinese hai detto che era il rappresentante del neo-autoritarismo. Mi piacerebbe sapere cos'è il neo-autoritarismo.
Cosa di sapere che rapporto correva tra WeChat e lo Stato cinese in merito appunto alla raccolta di dati e informazioni sui cittadini.
Intanto ti ringrazio per l'intervento, molto interessante. Grazie. Come contesto e insieme di prospettive, però è un po'... La mia domanda vorrebbe andare un po' più sulla tua opinione personale, sulla tua prospettiva geopolitica e riguarda cose come riuscirà la Cina effettivamente ad arrivare dove vuole arrivare e alla popolazione questa cosa andrà bene, cioè avremo uno Stato effettivamente totalmente autoritario, Black Mirror si avvererà o riuscirà vorrà il Presidente stare lì a vita, cose del genere insomma.
vabbè, faccio questo intanto. Ah, vai.
È un po' fuori tema, però l'Europa in tutto ciò, hai parlato anche della Silk Road, la nuova Silk Road che arriva in Europa, quindi in questa guerra tra USA e Cina, noi che fine facciamo?
Non bella. Allora, vabbè, provo ad andare in ordine. Okay. Per quanto riguarda il 5G, sì, ci sono anche a Roma addirittura faranno una sperimentazione proprio con la Huawei, tra l'altro, del 5G. E questo dà l'idea che veramente siamo già, se ci arriva a Roma, vuol dire che siamo già proprio, insomma, nell'epoca del 5G. Sono genovese, quindi non è che poi sono laziale, per dire che sciocco. Su 5G, beh, allora, non lo so, nel senso che allora, la Cina naturalmente sta spingendo tantissimo su questo. Gli esperti dicono... Chi è che mi aveva fatto la domanda? Ah, tu. Gli esperti dicono che la classifica in questo momento di chi riuscirà prima a imporsi, diciamo, su quello che è 5G è Cina, Corea del Sud, Stati Uniti. Quindi, come dire, è una sfida quasi più asiatica. Pechino sta investendo tantissimo su questo, perché naturalmente questo darà la possibilità, appunto, di avere tutta una serie di vantaggi competitivi, oltre che economici, sugli altri. In teoria la Cina dice che dal 2020 sarà in grado di assicurare la copertura 5G a tutta la Cina, e quindi a sviluppare poi di conseguenza quello che viene definito l'internet delle cose, chiamiamolo così, per così ci capiamo, nel senso, poi con tutte le critiche che si possono avere sulla questione. Sugli aspetti poi più tecnici, sinceramente non lo so, poi come cioè, dovremo vedere cosa succede una volta che la connessione in effetti funziona. Di sicuro, secondo quello che viene spiegato soprattutto in Cina, rispetto al 4G sarà una differenza molto più evidente rispetto a quanto c'è stato dai passaggi precedenti. E anche su questo, ad esempio, c'è una battaglia molto forte però tra Cina e Stati Uniti, perché faccio una piccola parentesi intanto di una cosa che mi sono dimenticato prima. Un mese fa c'è stato un incontro del Comitato Centrale del Politburo, che avvengono ogni mese, fanno un incontro mensile, e ci sono poi dei gruppi di lavoro. In uno di questi gruppi di lavoro Xi Jinping ha proprio parlato per la prima volta pubblicamente dell'importanza dell'intelligenza artificiale. Sarà un caso, poi due o tre giorni dopo la Xinhua, che è l'ANSA, diciamo, cinese, ha presentato il primo presentatore di telegiornale basato sull'intelligenza artificiale, che ovviamente è una cosa un po' così, però per dire, e invece adesso è diventato ufficiale che dal prossimo anno, mi pare, se non sbaglio, comunque a brevissimo, nelle scuole già elementari si comincerà a parlare anche di intelligenza artificiale con dei libri di testo sull'intelligenza artificiale, perché, per dire, che quando la Cina decide di investire in un determinato settore è tutto il paese che si muove in quel settore. Mi ricordo quando ero in Cina, mi aveva molto colpito il fatto che a un certo punto c'è stata la febbre dei brevetti in Cina, cioè bisognava brevettare qualsiasi cosa, e esistevano anche degli sconti di pena per i carcerati se brevettavano qualche... Perché naturalmente un sistema come quello cinese ha la possibilità, diciamo, di indirizzare tutto il paese verso un obiettivo. Negli giorni scorsi, non so se hai sentito, Pence, veramente, comunque l'amministrazione USA, si è esposta moltissimo contro la Huawei, ad esempio, invitando tutti a non comprare, a non usare i prodotti Huawei, perché naturalmente Huawei viene vista come una diretta emanazione dello Stato cinese. Ricordiamo che la Huawei, che oggi è un'azienda, una multinazionale, come può essere, che ne so, la Apple, Samsung o qualsiasi di queste, però ha un'origine militare, nasce, cioè, da un militare, è famosa in Cina, era famosa in Cina, adesso non se ne parla quasi neanche più di questo, ma per il cosiddetto spirito del materasso, perché i lavoratori sotto la scrivania avevano anche un materasso dove potevano dormire, metodi molto militari anche nell'organizzazione del lavoro, di cui oggi però non si parla più perché appunto è diventata una sorta di multinazionale, anzi è una multinazionale fortissima ed è quella che sta investendo di più sul 5G. Quindi l'invito degli Stati Uniti a non comprare Huawei in realtà voleva essere soprattutto come dire, un modo anche per difendersi dalla forza che in questo momento ha Huawei, soprattutto per quanto riguarda il 5G. E infatti il boss di Huawei, poco prima che gli Stati Uniti lanciassero questo anatema, aveva detto: noi con il Made in China 2025 comunque non c'entriamo niente, nel senso che noi andiamo avanti per la nostra strada, quella è una roba del governo cinese, noi agiamo ormai come un player mondiale. Ovviamente insomma sappiamo bene che i collegamenti ci sono. Huawei, che tra l'altro era già stata osteggiata negli anni 2000, all'inizio proprio della loro attività, dall'Europa, soprattutto perché appunto per queste connessioni, no, si riteneva che avere un cellulare Huawei significava praticamente avere Xi Jinping che li sottoascoltava, quello che noi dicevamo. E quindi dov'è che era andata praticamente la Huawei a sperimentare tutte le sue innovazioni e la sua forza? In Sud America, dove vendendo smartphone a pochissimo prezzo si è praticamente presa tutto il mercato sudamericano. Per quanto riguarda Wang Huning, allora questo è sì un ideologo che è stato inserito, allora, in Cina c'è il Partito Comunista, poi c'è il Politburo e poi c'è l'ufficio centrale, che è composto da 7 persone, che sono praticamente le 7 persone più potenti della Cina. Sono 7 da quando c'è Xi Jinping, prima erano solo 9. E Xi Jinping, oltre ad aver rotto tutta una serie di consuetudini, ad esempio la guida collegiale del partito, che era stata come dire, portata avanti dalla morte di Deng Xiaoping con Jiang Zemin e con Hu Jintao, con Xi Jinping è praticamente finita, perché ha messo praticamente solo sue persone all'interno dell'ufficio centrale del Politburo. E non solo, con l'abolizione del limite dei 2 mandati ha anche, come dire, rotto quella consuetudine che voleva appunto, no, che ci fosse un appartenente alla Lega dei Giovani Comunisti, poi un principino, poi un altro della Lega dei Giovani Comunisti, e ha messo solo sue persone e soprattutto non ha inserito all'interno dell'ufficio centrale, come da consuetudine, il suo successore. Infatti noi ci siamo accorti che qualcosa non era propriamente come ci si aspettava quando sono usciti i nomi dei 7 componenti dell'ufficio centrale, in cui si vedeva che non c'era nessuno della 6ª generazione dei leader. Infatti poi pochi mesi dopo appunto è stato tolto il limite dei 2 mandati. Poi arrivo alla mia considerazione su questo. Tra le 7 persone c'è Wang Huning, che appunto è considerato il teorico del neoautoritarismo, perché ha scritto alcuni libri nei quali sostanzialmente dice che la Cina non può arrivare di colpo alla democrazia, sono necessari tutta una serie di passaggi che prevedono appunto anche una centralizzazione del potere. In realtà questo è un discorso che ha a che vedere con come dire, una letteratura sconfinata sulla Cina a questo proposito. Per essere tranchant, gli americani o comunque in generale gli occidentali hanno sempre pensato che con lo sviluppo economico in Cina ci sarebbe anche arrivata l'apertura politica, democratica, eccetera. Invece non è assolutamente successo così, anzi più la Cina diventa forte, più si restringono praticamente gli spazi pseudo-simil-democratici in Cina. Allora è partita la seconda ondata di letteratura al riguardo, che è praticamente ormai un settore di tutti quelli che si occupano della Cina, cioè quando crollerà la Cina, come farà a non crollare la Cina. E finora insomma non è crollata, e Wang Huning è considerato proprio, diciamo, uno dei teorici del socialismo di mercato, cioè di questo strambo animale che è la Cina, che è inserito pienamente all'interno del mercato globale, ma che è guidato fondamentalmente da un partito unico e quindi ha tutta una serie di venature autoritarie. Poi sul modello cinese c'è chi, come Arrighi, sosteneva che comunque, nonostante tutto, la Cina mantiene alcune sue specificità, per cui non può essere considerata completamente, diciamo, una forza neoliberista oggi. C'è chi, come Harvey, invece dice no, sono neoliberisti. Naturalmente poi, per rispondere anche alla domanda su cosa uno pensa, è molto difficile avere un'opinione univoca su quello che è la Cina oggi. Ci sono tante cose della Cina che sono molto interessanti, che credo possano come dire, essere utili anche a noi, ci sono alcune cose per le quali io ringrazio di non viverci, di non essere cinese, quindi naturalmente vedremo. In questo momento qua, se devo essere sincero, è una fase in cui non credo che la Cina sta andando avanti economicamente, l'economia regge per quanto appunto diminuita rispetto a prima, investe moltissimo in queste nuove tecnologie, però mentre nel periodo precedente, nonostante repressioni molto forti, c'era una sorta, si potevano notare dei germogli, diciamo, di società civile, oggi credo che con Xi Jinping veramente non ci siano più questi spazi, né per quelle che sono considerate le lotte dei lavoratori, che comunque anche di recente sono state represse, né per quanto riguarda quella che noi potremmo definire, diciamo, libertà di opinione, eccetera. Il rapporto tra WeChat e il governo è quello che ho cercato di spiegare prima, nel senso che WeChat è di Tencent, è di un'azienda privata, ma naturalmente il governo accede a tutti i dati che vuole, quindi la Tencent non può assolutamente non rifiutarsi di dare i dati alla Cina, al governo cinese, perché sennò il governo cinese dovrebbe ricordargli tutti i favori che ha fatto alla Tencent, e soprattutto, questa è una cosa che va detta, moltissimi di questi imprenditori, anche lo stesso Jack Ma, su tutta una serie di ambiti, come dire, camminano molto guardinghi, perché ci vuole poco a essere fatti fuori in Cina da un momento all'altro, se non si entra più all'interno di alcuni meccanismi o volontà di natura politica. Per quanto riguarda l'Europa, allora... la situazione... come dire, politica disgregata dell'Europa da un punto di vista della politica estera e anche della politica commerciale favorisce la Cina, perché la Cina cerca sempre dei rapporti di tipo bilaterale, perché sono quelli grazie ai quali fa pesare maggiormente naturalmente la propria forza. Il principale partner europeo della Cina è la Germania, segue poi la Gran Bretagna, che adesso soprattutto da quando è stato fatto il referendum sulla Brexit ha aumentato moltissimo lo scambio commerciale naturalmente con la Cina. Allora, l'Europa in teoria è insieme all'Unione Europea, poi la Cina ha anche una sorta di think tank, chiamiamolo così, o di ambito di discussione che viene chiamato 16+1, con tutto quello che è Visegrad e dintorni, che da alcuni paesi europei è stato spesso visto, no, come la volontà cinese di voler rompere in realtà, no, l'Europa, di preferirla disgregata. È un po' la stessa accusa che viene effettuata alla Russia. In realtà la Cina non gli interessa più di tanto, perché comunque la prima regola cinese è quella della non interferenza. Cioè, se al posto di Conte ci fosse un re o un dittatore, per dire, a loro andrebbe bene uguale. Così fa in Africa, ad esempio, e non ha nessuna, ecco, una cosa su cui possiamo star certi per ora è che l'idea di globalizzazione cinese non ha nessuna volontà di esportare un modello politico attraverso, ad esempio, missioni militari, anche se la nuova via della seta pone tutta una serie di problemi naturalmente anche di sicurezza, degli snodi, e la Cina per ora sta ovviando, ad esempio, attraverso la sicurezza privata, poi magari, chissà, magari dopo. Per quanto riguarda l'Europa, appunto, la nuova via della seta, la nuova via della seta è questo progetto lanciato da Xi Jinping, è entrato anch'esso all'interno dello statuto del Partito Comunista, quindi un'altra di quelle cose che sta veramente ammazzando qualsiasi altro discorso praticamente in Cina, perché sono tutti fissati adesso con la nuova via della seta. La nuova via della seta constava anzi di due tratte, quella marittima, che è quella antica via della seta che porta la Cina praticamente all'Europa, e quella terrestre, scusate, e poi quella marittima che invece attraverso Malacca e Suez arriva praticamente anche lì nel Mediterraneo. E adesso ne è stata lanciata una terza, che è la via della seta polare, che attraverso, grazie allo scioglimento dei ghiacciai, per 6 mesi all'anno si può passare da sopra, ed è dove la Cina probabilmente investirà di più, perché la Cina cosa vuole evitare? Vuole evitare, cioè, cosa non gli interessa? L'Europa meridionale. Cosa vuole evitare? Suez e Malacca, che sono due come dire, preoccupazioni costanti da un punto di vista geopolitico, due aree instabili, due aree che potenzialmente si possono chiudere dall'oggi al domani e che portano a dei problemi naturalmente per lo scambio naturalmente commerciale, per il numero immenso di merci che passa attraverso quegli stretti. Alla Cina interessa l'Europa, diciamo, settentrionale per lo più, e il fatto che spingerà moltissimo sulla via polare che arriva proprio là e che tira, diciamo, taglia fuori praticamente tutta l'Africa, diciamo, mediterranea e l'Europa mediterranea, indicano forse che c'è, diciamo, un disimpegno in realtà nei confronti di quest'area, a meno che non venga concepita come forse viene concepita ora l'Italia, cioè come un paese, o come è stata concepita la Grecia durante la crisi greca, cioè come un paese dove fare shopping a basso costo. Quindi in Grecia si sono comprati il Pireo e tutto quello, in Italia per ora sono andati su asset un po' più, come dire, alto, no, da un punto di vista soprattutto dell'immagine, eccetera, e vedremo quale porto sceglieranno praticamente poi come snodo finale. In teoria in lizza c'erano per lo più Genova e Trieste. Genova, anche a causa probabilmente della caduta del ponte e soprattutto a causa della del niente che si è stato fatto dopo, anche se nelle gare, nelle proposte di gara per ricostruirlo ci sono due aziende cinesi. Ad esempio, se verrà scelta un'azienda cinese potrà essere un segnale di quello che ci riguarda. In realtà questo governo qua, il governo giallo-verde, si sta muovendo moltissimo con la Cina. Sono state fatte molte missioni in Cina da parte anche di sottosegretari, è stata creata una task force Cina che è praticamente in concorrenza con quella della Farnesina, perché è del Ministero dello Sviluppo. Vi ricordate, Tria era andato in Cina ed era uscita fuori la notizia che avrebbe proposto alla Cina di comprare parte del debito italiano, e tornato qua comprando parte del debito cinese, per farvi capire i rapporti di forza. E vedremo, sta spingendo tantissimo l'Italia per essere praticamente la testa di ponte dell'ingresso della Cina in Europa. Il problema è che ovviamente poi la Cina preferisce fare gli scambi commerciali con la Germania, che ha qualcosa in più di noi da offrire. Basta, direi.
Se non ci sono altri interventi,
ah sì, ecco, sì. Ma allora, come vive la popolazione cinese? Allora, tanto quando noi diciamo i cinesi, cioè essendo 1.400.000.000 di persone è molto difficile generalizzare. Di sicuro, allora, partiamo da alcune cose che possiamo dare per scontato. Innanzitutto io credo che la maggior parte dei cinesi possiamo dire che non ha ad esempio alcun interesse nei confronti della democrazia occidentale, ok? Perché in Cina la democrazia non c'è mai stata, il sistema tutto sommato, come dire, alla Cina anche la nascita dello Stato-Nazione quasi ha dato fastidio, perché stavano molto bene loro lì al centro del mondo, con il loro sistema di tributi gestivano il sistema imperiale, no? Tianxia, cioè tutto quello che sta sotto il cielo, gli altri sono barbari e lì noi gestiamo tutte le nostre cose senza doverci per forza scontrare, per dire, i vari sovrani locali davano i tributi a Pechino e andava bene così. In generale, naturalmente, poi un'altra premessa è quella che noi conosciamo la Cina subito dopo quello che è stato il periodo che in Cina chiamano della umiliazione, quei 100 anni più o meno di occupazioni occidentali, e soprattutto quella giapponese, dalla fine praticamente dell'ultima dinastia alla nascita della Repubblica e poi alla Repubblica Popolare, la Cina ha vissuto il periodo più buio della sua storia, ma per i millenni precedenti la Cina si considerava al centro del mondo, il grado più alto della civiltà, tanto che appunto il resto del mondo erano barbari, e tanto che quando arrivava il sovrano, ad esempio britannico, a Pechino, se non si inchinava col cauto per terra veniva rispedito, ciao e chi sei, non ce ne frega niente, perché erano una potenza, diciamo, mondiale, che tutto sommato oggi stanno ricominciando un po' ad assaporare questa sensazione. In più ritengono che il proprio sistema politico ancora oggi sia migliore molto semplicemente di quello occidentale, perché pur non essendoci elezioni e meccanismi elettorali di tipo democratico, loro ritengono che comunque la scelta praticamente dei loro leader sia più come dire, meritocratica rispetto a quello occidentale. Quando ad esempio è stato eletto Trump, moltissimi cinesi hanno detto e poi volete che pure noi adesso ci mettiamo a votare, che poi guarda che cosa succede, vi votate Trump, noi abbiamo il nostro sistema. Xi Jinping, che è l'attuale leader, prima di diventare comunque presidente, segretario del partito e presidente della Repubblica Popolare, ha fatto, pur essendo un figlio di un padre della patria, comunque ha fatto una discreta gavetta andando nelle regioni, quella più povera, quella più corrotta, poi gestendo tutto quello che sono state le Olimpiadi del 2008 e poi Shanghai nel 2010, si è coltivato dei rapporti con l'esercito, insomma ha dimostrato anche di sapere gestire situazioni particolarmente rilevanti. Quindi diciamo che in generale, tanto più a causa dei problemi che la Cina ha avuto soprattutto nella seconda metà, soprattutto diciamo con il grande balzo in avanti e poi successivamente con la rivoluzione culturale, nessun cinese oggi dirà che si stava meglio 30 anni fa. Tutti naturalmente ancora forse probabilmente sottoscrivono il patto che è stato sancito a Deng Xiaoping dopo la morte di Mao, cioè quello voi arricchitevi però al resto ci pensiamo noi. Quindi ovviamente finché c'è una crescita che garantisce ai cinesi di aumentare le proprie possibilità di vita, le questioni politiche non sono sicuramente un problema. Il problema potrebbe esserci nel momento in cui l'economia dovesse rallentare o dovesse esserci, se non una crisi, qualcosa di simile. Allora in quel caso l'immensa classe media che oggi si è formata in Cina è probabilmente abituata a tutta una serie di standard di vita, nel momento in cui dovessero venire a meno appunto gli standard di vita a cui è abituato, potrebbe anche cominciare a ragionare su tutta una serie di limiti che in questo momento non vengono assolutamente sentiti come limite. Il fatto di avere un forte controllo sociale, io non credo che ai cinesi stia ancora pesando più di tanto, perché di fatto anche in precedenza, lo raccontavo prima a Daniele, anche in precedenza comunque c'era una forma di controllo capillare, anche se non tecnologico ma personale, un po' erede anche ancora della rivoluzione culturale se vogliamo, però insomma dai Bawan, che sono i custodi dei compound, ai vecchietti con la fascia rossa che controllano un po' la situazione. Io raccontavo prima a Daniele a proposito degli uiguri, che quando uscivo di casa a volte c'era una signora che abitava al primo piano, che stava lì fuori tutto il giorno. Ogni tanto quando uscivo mi diceva stai attento, ci sono degli uiguri in giro, no? Perché c'è un controllo diciamo del territorio costante a cui probabilmente sono abituati. In realtà proprio alcuni giorni fa però un'organizzazione cinese ha tirato fuori dei dati molto interessanti su tutte gli utilizzi praticamente dei dati che vengono fatti dalle varie piattaforme, da WeChat eccetera, e che non sarebbero consentiti in realtà dai campi che uno checca praticamente quando si iscrive. Infatti ci sono tutta una serie di autori cinesi che ritengono che invece ad esempio il paradosso possa essere proprio questo, cioè che un restringimento ancora più forte oggi dei diritti, chiamiamoli di privacy, della popolazione cinese possa invece portare a una nascita di richiesta di una privacy maggiore. Ovviamente nessuno sa come può andare a finire.
Va bene, allora niente, ringrazio Simone Pieranni e il prossimo appuntamento di Lost sarà il 6 dicembre con la presentazione del numero 45 della rivista Zapruder, Hack the System, e grazie a tutti quelli che sono venuti, ci vediamo la prossima volta.
Grazie.
È stato troppo lungo?